Invece di chiamarla malattia, dovremmo cambiarla la parola e chiamarla benattia o benettia. Non so, inventarci una parola. Però no, malattia mi sembra molto dura come parola. Per me tutte queste esperienze sono state una guida molto difficile da affrontare, perché è molto difficile sentirsi male. Solo che passata l'esperienza non posso non dire che non c'ho nessun ritorno, c'è un andare avanti nella gioia di aver imparato. Certo, se fosse stata una malattia molto più grave, probabilmente io non parlerei così, però mi fa molto piacere poter dire questo alle persone.
Benvenuti, è accanto a me Maria Listur, la prima protagonista di questo viaggio nell'universo della guarigione. È un'esperienza, come vedremo, intensa e importante, che per alcuni è vissuta come una semplice interruzione di un percorso, di una normalità, e per altri invece è vissuta come una benedizione o qualcosa del genere. Di certo che si tratti di una malattia o di una dipendenza, il guarire è sempre un momento di svolta che trasforma la vita profondamente, a tutti i livelli. Vedremo nel corso di queste puntate come diverse persone abbiano trovato ciascuna un proprio modo per superare i momenti difficili e per trovare poi un proprio equilibrio, che è la chiave di volta e il conduce alla fine a una nuova vita. E sentiamo la storia di Maria, che viene dall'Argentina. E come inizia questo tuo racconto?
La mia storia incomincia con la mia nascita in Argentina nel 1964. Appartengo a una famiglia d'artisti, quindi parlare di malattia per me è parlare di possibilità che dà la vita di cambiare direzione, ma questo codice è possibile nella misura in cui un bambino, come sono stata io un tempo, come sono anche adesso un po', viene allenato all'accettazione, nell'accettazione del cambiamento. L'arte dona questo modo di guardare, questa prospettiva. Quindi, quando parlo di malattia, un po' mi sento anche di tradire ciò che per me è stata la ragione di questo cambiamento. Da piccola ho sofferto di certe malattie della pelle dovute a una situazione molto difficile a livello familiare, e quindi questo disagio mi provocava anche un modo di pormi nella vita con grande vulnerabilità. Questa è la realtà, diciamo, fisica che vivevo. Per fortuna danzavo, dipingevo e cantavo, e ho potuto da molto, molto presto nella vita comprendere che queste possibilità di espressione mi consentivano una forma di rilassamento e di benessere che nel tempo ho potuto capire che sono stati alla base della mia guarigione. E questo è l'inizio. L'inizio di un disagio fisico che poi con il tempo, nell'età adulta, è stato, non è stato, è apparso in momenti di grande dolore o grandi stress. E questo sarebbe per me il segno, ecco, il segno di un disagio, per parlare in termini molto semplicistici. Poi, dopo molti anni, qualche anno fa, ho avuto invece un episodio molto difficile. Di salute, una crisi che sembrava cardiaca, poi si è scoperto che non lo era, anche lì per una situazione molto dolorosa, risoltasi dopo tanti anni. E quindi questo mi dimostrò che anche la felicità in un determinato momento può essere troppa per un corpo. Parlare in questo programma di disagio fisico per me significa parlare di questi due grandi problemi, uno di pelle e un altro organico, il cuore, che poi ho risolto, come vi dirò.
Chi otra vez los labios memorables, único y semejante a vosotros? He persistido en la aproximación de la dicha y en la intimidad de la pena. He atravesado el mar.
Il punto in cui la mia vita è cambiata è stato a 8 anni, quando ho capito che nella situazione in cui mi trovavo, anche se molto, diciamo, comoda su un piano materiale, non era possibile per un bambino. Io a 8 anni ero vecchia. A 8 anni avevo capito che non appartenevo allo spazio in cui ero, ma che dovevo cercare un altro luogo. A 8 anni, come si sa bene, non è possibile per un bambino decidere, però io avevo deciso interiormente. Quindi c'è stata la possibilità fisica di poter viaggiare tanto perché i miei genitori viaggiavano tanto e mio fratello ed io insieme a loro, a volte rimanevamo con un'altra parte della mia famiglia che era molto gradevole, tutti, come dicevo prima, artisti. E io trovai in questo viaggio fisico, che era stare lontano dai miei, un sottorifugio ancora. E lì la mia vita cambiò, perché il mio sottorifugio è stato appunto dipingere, cantare e danzare. E l'ho fatto tutto in modo intuitivo, non ho capito, anche se ero una bambina che studiava danza, studiava musica, studiava arte, io non sapevo che quelle ore e quei lunghi silenzi erano la mia guarigione e stavo ascoltando, stavo facendo una cosa che con gli anni poi imparai da Alfredo Matisse, il padre dell'audiopsicofonologia, che è ascoltare. La mia guarigione è nata dall'ascolto, la guarigione del cuore, perché qualsiasi malattia nasce per me. Prima di tutto da un dolore, da una perdita, da un abbandono, perlomeno per me così, non voglio generalizzare né dire che così sia per tutti, però stiamo parlando di esperienze personali. Il mio cuore, è stato sempre lenito da queste espressioni. E lì la mia vita cambiò e capii che potevo rinunciare a tutto, tranne alla possibilità di esprimermi. E incominciò quello che Félix da Sua il grande scrittore e poeta spagnolo, prima poeta, dice che un bambino che soffre è un bambino che sta con gli altri, vuole somigliare agli altri, ma è un bambino che ha come compagno il dolore. Ed è come sostenuto da quel dolore. E io con gli anni, quando l'ho letto, ho sentito che l'unica persona che mi aveva definito era lui, e lui parlava un pochino di come costruirsi partendo da questo dolore. Lì la mia vita cambiò, quando io capì che il mio rifugio, il mio sostegno erano proprio l'espressione, era l'espressione, erano tutte le fonti di espressione.
E visto una rama infinito donde se cumple un insaciata inmortalidad de ponientes he paladeado numerosas palabras. Creo profundamente que eso es todo y que ni veré ni ejecutaré cosas nuevas.
Sono stata molto aiutata, come ho detto dall'inizio, dalla mia famiglia periferica, soprattutto perché io ho passato poco tempo con mio padre e con mia madre per questioni organizzative di famiglia. Mio padre è stato un grande ispiratore dell'arte nella mia vita, tutta la famiglia paterna è una famiglia, come dicevo, di musicisti, quindi lì ho avuto dei grandi traghettatori. Poi avevo una madre molto che viveva molto in un mondo fantastico, quindi senza volere mi ispirò la fantasia. E poi nella mia vita ho avuto la fortuna di incontrare magnifici ricercatori della salute, devo dire che tutti di forme di studio poco riconosciute, e soprattutto grandissimi insegnanti che diventano grandi terapeuti. Ho trovato in tutta la scuola corporale di Gerda Alexander l'eutonia una risposta che ancora ora è fonte di tutte le mie attività e le mie ricerche. E poi ho una lista infinita di, perché ancora oggi ho dei grandissimi maestri, di traghettatori, direi, di accompagnatori che attraverso l'educazione del corpo, della voce, della pittura mi hanno sempre comunque riportato a un pensiero fondamentale, che è quello di tutto è nel respiro, tutto è quel soffio che ci verticalizza e che ci permette di essere sia qui e ora mentre parlo e vi racconto, essere anche ogni volta che esprimo attraverso il mio lavoro, nella pittura, nell'arte, nel canto, un contatto con me, con la mia storia e con quella di coloro che mi ascoltano, mi guardano o che mangiano con me, perché per me non c'è una forma d'arte che possa escludere un'altra, e anche arte fare bene il pane. E quindi mi hanno aiutato grandi terapeuti, scuole di pensiero, però anche chi mi ha insegnato a cucinare bene qualcosa di equilibrato. E qua ho tantissimi nomi e tantissime persone, non vorrei escludere nessuna. Ho nominato Gerda Alexander perché la sua scuola toccò la mia schiena a 8 anni, quindi mi accompagna da molto tempo.
Mas para que tanto mare? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esta ola que se quiebra y el viento en la tarde? ¿Para qué sirve la tarde inútil paisaje?
C'è stato a 40 anni una crisi, come dicevo, che sembrava cardiaca e di cui sono uscita grazie a un certo tipo di terapia somatopsichica, diciamo, molto intensa su. E non credo che valga la pena che uno debba adesso parlare di tecniche, non credo che sia il nostro spazio questo. Voglio solo dire che ho avuto ancora una volta l'occasione di incontrare un bravissimo terapeuta che mi ha aiutato a comprendere che avevo un sintomo, diciamo una rappresentazione corporale, dovuta a, per la prima volta in vita mia, un episodio di grandissimo piacere, legato come sempre alla famiglia. Sono una convinta che tutto nasce dalla famiglia e tutto tende a tornare nella famiglia. E chiamo famiglia non solo il nucleo padre, madre e figli, ma a volte la famiglia si estende o si diversifica. E in quel momento credevo di non poter avere ritorno, ho pensato proprio di morire, ho sentito che non c'ero più e in quei momenti lì, perché sono stati più di uno, ho provato la profonda gratitudine a tutta l'informazione, a tutte le esperienze vissute finora, perché sono apparse le risorse e sono apparse delle persone, tra cui una dottoressa, un medico amica, molto amica, che mi sostenne e mi aiutò in questo percorso che non intendevo fare in un modo diverso da quello che avevo fatto per tutta la mia vita. E sono qua a raccontarla. Il ritorno alla normalità è un ritorno di gratitudine. Io credo che ho sentito di tornare alla normalità, e normalità tra virgolette, non mi riconosco nella normalità e quindi mi costa usare questa parola, però diciamo per seguire un dialogo tra di noi. Questo ritorno, diciamo, credo che non esista, credo che esiste un andare avanti con un portarsi, un tutt'uno con quello che è stato, e una profonda gratitudine per ciò che è stato. Per me, senza quella esperienza, io non sarei la persona che sono. Quindi sempre propongo, spesso, in qualsiasi spazio mi trovi con degli amici o anche nei contesti artistici o di ricerca, dico sempre, invece di chiamarla malattia dovremmo cambiarla la parola, chiamarla benattia o benettia, non so, inventarci una parola, però no, malattia mi sembra molto dura come parola. Per me tutte queste esperienze sono state una guida molto difficile da affrontare, perché è molto difficile sentirsi male, solo che, come dici tu, passata l'esperienza non posso non dire che non c'ho nessun ritorno, c'è un andare avanti nella gioia di aver imparato. Certo, se fosse stata una malattia molto più grave probabilmente io non parlerei così, però mi fa molto piacere poter dire questo alle persone.
Que no vuelvas nunca más. ¿Para qué sirve?
trovare un proprio equilibrio e anche una fantasia. Secondo me un proprio equilibrio non esiste. Esiste qualcosa che è la ricerca costante dell'equilibrio insieme alla ricerca costante dell'equilibrio di tutti gli altri. Quindi la ricerca del proprio equilibrio dovrebbe permettere l'alterità, permetterci di guardare, cioè, diciamo, io sento di essere più in equilibrio nella misura in cui ho più disponibilità a ascoltare te, nella misura in cui ho più necessità di impormi, sono molto lontana dall'equilibrio. E questa è la mia misura, quindi non lo raggiungo mai l'equilibrio, però mi sento di essere vicina quando sono vicina agli altri. Io penso che la malattia, l'esperienza con un disagio, in un disagio, non so se permette comprendere di più, non vorrei dire troppo su questo perché non mi sento in grado di poter, non credo di comprendere di più, credo invece di sentire di più. Credo di percepire di più, di prima, non più di un altro, ma più di quanto percepivo io. E ciò che mi ha permesso questa percezione è scoprire che l'unico senso profondo per essere felici, e per felicità intendo sereni, e dare, e non è una frase così romantica in un momento così difficile per tutti noi, storico, come penso lo è stato per tutti in tutti i tempi, ma un dare implica un dare a noi, dare, condividere, mi ha permesso di accettare sempre di più che questo istante è l'ultimo. E questa è la cosa fondamentale. E mi fa un piacere enorme perché non mi permetto più, da quando ho avuto questa sensazione di andarmene, di perdere un secondo. E riconosco che anche sono molto più vulnerabile con certe emozioni. Per esempio mi commuovo molto di più di cose che prima mi sembravano normali. E in questo senso non mi riconosco normale. Non c'è niente di normale. Il momento più felice è proprio questo.
Grazie.
Prego. Grazie a te.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros y cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dichas de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.